E allora ben trovati e ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Siamo qui questa sera per una nuova puntata di Entropia Massima, oggi puntata speciale sul nucleare. Facciamo una puntata collettiva. Noi occasionalmente, come sapete, quest'anno stiamo organizzando queste puntate collettive e l'occasione in questo caso ci è venuta da un convegno che si è tenuto sabato 22 gennaio a San Pietro in Vincoli, facoltà di Ingegneria della Sapienza, proprio sul nucleare. E questo quindi ci ha dato modo di, a parte seguire il convegno, e stasera vi racconteremo anche un po' quello che abbiamo sentito, e poi insomma proseguire le nostre riflessioni che quest'anno ci hanno accompagnato per tutta la trasmissione nei suoi vari cicli, che come sapete sono stati declinati diciamo sulle due transizioni, la transizione ecologica e la transizione digitale. Quindi abbiamo seguito i lavori del ministro Cingolani nel primo caso e del ministro Colao del secondo, non risparmiando critiche né all'uno né all'altro, ma su Cingolani davvero siamo andati anche molto oltre, diciamo, quello che potevamo pensare, perché come sapete si è contraddistinto per dichiarazioni sul nucleare che ci hanno lasciato basiti già durante l'estate, subito dopo l'estate e fino ad oggi. Quindi insomma il tema è molto caldo, è molto importante. Del resto è chiaro che la strategia energetica dell'Italia non c'è, di fatto non c'è, questa è la realtà. Cingolani ama molto fare dichiarazioni, ma poi diciamo che manca una sostanza nelle cose. È vero anche che la situazione è oggettivamente difficile, l'aumento del costo del gas sicuramente non è facile per il suo ministero, però ecco, la sua soluzione è quella di tornare a parlare di nucleare. Questa cosa davvero ci lascia...
Qui abbiamo problemi di audio, stiamo cercando di imparare le nuove tecnologie, la transizione audiologica la transizione mixeristica, non lo so. Comunque sì, il convegno si chiamava Un ossimero si aggira per l'Europa e l'ambientalismo capitalista, era organizzato da Cambiare Rotta, questa rete di studenti, e con, diciamo, Contropiano, con la rete di Contropiano. In realtà il convegno poi alla fine non è stato specificatamente sul nucleare, era particolarmente centrato su questa storia di cui abbiamo sentito parlare tutti quanti, della tassonomia verde, ovvero delle tecnologie che entrerebbero a far parte di questa tassonomia, cioè di questa classificazione, no? Come ogni tassonomia, come quella linneana degli animali, insomma, quindi quello che definisce a livello europeo le tecnologie che hanno il bollino verde. Tra queste è stato interessante scoprire come, poi vediamo se qualche ascoltatore presente lì ci telefona per raccontarcelo con precisione. È stato interessante scoprire come al bollino verde è associata in realtà una serie di finanziamenti, e quindi i paesi che producono la minima parte di energia elettrica, la maggior parte di energia elettrica da fonte nucleare, sono interessati ovviamente ai finanziamenti di questa tecnologia, e invece chi invece pensa nei prossimi anni di sfruttare il gas ha interesse a che il gas venga inserito in questa tassonomia verde. In realtà entrambe le tecnologie di verde ci hanno poco, al di là della critica di base sul nucleare. In realtà si parla di tecnologia, è stato interessante, forse poi ne parleremo meglio, è stato interessante come tutta questa questione riguarda il 25% soltanto dell'energia totale, che è l'energia utilizzata in Europa, che è l'energia elettrica, e la parte di energia elettrica prodotta attraverso le fonti, le varie fonti. Quindi la tassonomia verde consentirebbe di rifinanziare alcuni elementi. Prima di invitare qualcuno a telefonarci, io passerei la parola qui e fare il punto, no, sull'utilizo troppo presto? Io continuo a chiacchierare.
Oggi siamo in tanti qui in regia, siamo in tre.
Siamo in tantissimi.
Non è un assembramento, insomma.
No, siamo tutti mascherinati qui.
Sì, più del solito.
Oltretutto poi stiamo parlando così, sperando che qualcosa vi giunga all'orecchio.
Sì, mi sentite? Tanto perché non... Ok, dalle cuffie non... Voi sì, speriamo anche da casa. Allora io volevo fare, abbiamo parlato durante le nostre trasmissioni molto spesso chiaramente di nucleare, fissione, fusione, e continueremo a farlo anche oggi, e una cosa che forse abbiamo fatto non tantissimo è come funziona l'energia in Italia, come è trattata in Italia. Allora, fondamentalmente ci sono tre fasi: la fase di produzione di energia, sia rinnovabile che fossile, qualsiasi fonte, dall'idroelettrico alle biomasse, al geotermico, al fossile, e questa è appunto una fase di produzione ed è privatizzata, cioè chiunque, in teoria, ecco, poi con miliardi di distinzioni, però in teoria, se io volessi fare una SRL, una SPA, una società di qualche tipo specializzata nella produzione di energia eolica, potrei farlo. E dopodiché l'energia che viene prodotta va distribuita all'interno del territorio nazionale. Quindi questo processo, che è il secondo pezzo di come viene gestita l'energia e l'elettricità in Italia, è gestito da una sola società che ha il monopolio, che si chiama Terna. È una società parastatale, quindi in parte pubblica, proprietà, mi pare, di Cassa Depositi e Prestiti, in parte privatizzata. E questa società non produce energia per legge, può soltanto prenderla e spostarla dal punto A al punto B e smistarla su tutto il territorio nazionale, insomma con gli elettrodotti, tralicci, l'alta tensione. Dopodiché c'è il terzo blocco, che anche questo invece è privatizzato, che è la distribuzione, che è quella che è chiamata l'ultimo chilometro, insomma quello che poi sono tutte le pubblicità che vediamo in televisione, senza che faccia i nomi, però tutti i giorni, o a parte ci chiamano a casa abbastanza di frequente, con il costo dell'energia che rimane fisso per 24 mesi, lo sconto in bolletta di tot, l'energia verde, noi vediamo soltanto energia verde pulita, quindi questa parte qui è anche questa privatizzata. Quindi sono queste tre anime, questi tre blocchi di come viene gestita l'energia, e questo è importante per capire poi i numeri che vengono fuori, come vengono fuori, perché e chi li dà, perché quello che volevo fare era ragionare su quanto consumiamo effettivamente in Italia, le percentuali di utilizzo di energia rinnovabile, che tipo di energia rinnovabile e energia fossile, e la variazione del corso del tempo, nel corso degli anni, e in particolare anche di come è andata negli ultimi due anni con questo periodo particolare che stiamo vivendo dal 2020, insomma con la pandemia. Come facciamo una...
Beh sì, diciamo che questo magari lo approfondiamo dopo, però intanto era importante tracciare, come hai fatto molto bene, insomma le tre componenti di produzione, distribuzione, e quindi spiegare anche qual è il modo in cui, insomma, poi l'energia arriva nelle nostre case. Però io direi che ci possiamo concedere una pausa musicale adesso e magari invitiamo a chiamare 0649 17 50 chiunque voglia intervenire sul tema. Allora, ascoltiamo questo brano di Stevie Wonder, Higher Ground, che ci dice così, ci dice powers are lying and people are dying, quindi in qualche modo, insomma, a tema anch'esso.
People, keep up.
E allora ritorniamo in voce. Nel frattempo, durante la pausa musicale, ci ha raggiunto un ascoltatore che vuole intervenire. Prego, a te la parola.
Buonasera, buonasera a tutti, ragazzi.
Dici pure, sì, insomma, voglio... ci avevi detto che avevi avuto modo di seguire questo convegno, quindi volevi comunque dare il tuo contributo. Ci fa molto piacere che tu ci abbia chiamato.
Sì, sono seguito sabato, sono stato a questa iniziativa, un'iniziativa veramente molto interessante, sarà anche tantissimo partecipata. Cose, nonostante essendo anch'io un fisico nucleare, molte cose particolari sugli impianti nucleari, insomma, ne sono venuto a conoscenza proprio in questa conferenza, quindi per me è stata molto utile anche da un punto di vista personale. La conferenza si è svolta, c'erano diversi ospiti, Angelo Baracca, che è un docente, un attivista, un docente in pensione all'Università di Firenze, un fisico.
Lunedì scorso era con noi in trasmissione, quindi ci ha annunciato il convegno, quindi sì, sapevamo che ci fosse.
Ah, ecco, perfetto. Poi c'era Angelo Tartaglia, che è un altro professore di impiantistica nucleare, ingegnere nucleare del Politecnico di Torino. Poi c'è il compagno Giorgio Ferrari, perché non lo conosco, perché ha sempre partecipato, è uno degli speaker di Radio Onda Rossa, storici. Esperto in centrali nucleari, perché lui ha lavorato per tantissimi anni all'Enel, quindi ha una storia molto interessante da questo punto di vista. Ha visto nascere il nucleare come l'ha visto finire in Italia. Poi Sandro De Cecco, che è un professore giovane, un professore di fisica nucleare ed è un professore associato della Sapienza, dell'Università della Sapienza di Roma. E poi c'è stato pure un video registrato da parte di Florence Bonzaschi, che è un attivista francese del partito di Gauche, Mélenchon, per intenderci, è un attivista che si sta battendo da tantissimi anni contro il nucleare francese. Insomma, questi sono stati gli ospiti, i principali relatori, poi c'è stato anche un dibattito finale. Ovviamente per non è stato molto lungo, è durato 2 ore e mezza, insomma, però voglio dire, io cercherò, per quello che ho capito, per quello che mi ricordo, a grandi linee, quello che mi ha colpito di più. Innanzitutto, secondo me, una delle cose, degli aspetti più politici che scientifici, ecco, che mi ha colpito al di là di tutto, sulle questioni energetiche, l'ha sollevato il professor Tartaglia, che giustamente ha sollevato la questione del fatto che l'energia, come prima Marco insomma stava accennando, non deve essere una fonte di profitto, non può essere privata. L'energia, per affrontare i problemi futuri del riscaldamento globale, deve essere per forza un bene comune, l'energia come un bene comune, come l'acqua, come l'aria. Ecco, quindi questa è più che altro una parola d'ordine politica, però una condizione sine qua non, senza la quale è impossibile, insomma, fronteggiare la battaglia climatica, insomma, anche perché è proprio la produzione di energia che inquina di più. Quindi questa è una delle cose principali che mi ha colpito. Poi c'è stato gli interventi, per esempio, del professor Baracca. Un altro aspetto principale che è questo, siccome appunto, come avete accennato prima, secondo me giustamente quello che sta nella tassonomia, stanno facendo passare come green il nucleare, non solo il nucleare ma anche il gas naturale, per questioni politiche, di politiche economiche, di grandi interessi geopolitici, strategici, il nucleare, qualcuno dice, come ci mangi, insomma, è green perché non produce CO2. Il professor Baracca diceva sì, nel meccanismo insito della produzione di energia nucleare è chiaro che non si produce CO2, cioè quando l'atomo viene fissionato ovviamente non c'è produzione di CO2, è un'energia diversa, un'energia milioni di volte più alta di un'energia che si può sprigionare da una combustione fossile. Però non si tiene conto, e non si è mai tenuto conto, quando si parla di nucleare, di quello che è una tecnica ormai da anni, sono già 15-20 anni che si è sviluppata, che si chiama il life cycle analysis, cioè quando uno vuole andare a capire quanta CO2 si produce in un processo produttivo, bisogna andare a capire dall'inizio, cioè, si dice dalla culla alla tomba della filiera produttiva. E in questo caso il nucleare invece noi ci troviamo solo a considerare quello che considerano loro, solo l'aspetto cioè la produzione di energia, non si considera a monte per esempio l'estrazione dell'uranio. Ora l'estrazione dell'uranio è un procedimento altamente inquinante, energivoro, per il semplice fatto che, come diceva il professor Baracca, immaginate se, adesso non voglio entrare in dettagli, ma per avere il nucleare, perché qui si sta parlando sempre di vecchio nucleare, ecco, intendiamoci, anche quello che dice Cingolani di quarta generazione, si va sempre il processo fisico generale è quello di una fissione nucleare basata o su uranio o su plutonio. Quindi da questo punto di vista è come 50-60 anni fa, come le centrali nucleari di seconda e di terza generazione. Quindi la quarta non si discosta da questo. Quindi ha bisogno di uranio. Scusate. L'uranio che serve in questo caso è l'uranio 235, che è semplicemente una piccola percentuale, cioè lo 0,7% dell'uranio che si estrae, che già è di per sé pochissimo, è lo 0,2, cioè nel senso io trovo una miniera d'uranio, trovo il cosiddetto uranifero, cioè questo
giacimento
minerale di uranio, però per di quello che mi serve il 238 è lo 0, cioè l'uranio proprio è lo 0,2, di questo punto 2 quello che mi serve è lo 0,7, perché devo andare a prendere l'isotopo 235 che è quello che serve per la fissione nucleare. Ora noi per l'Europa, per il fabbisogno europeo, quindi si parla di nucleare francese, di nucleare tedesco, spagnolo, cioè quelli che hanno il nucleare ancora, svizzero, eccetera, si sono fatti delle stime che se si volesse continuare a produrre nucleare, diciamo più o meno a questi tenori, a questi livelli, insomma, o incentivarlo anche leggermente di più rispetto a questo appunto che ci siamo detti, non più di 30 anni, e che questo è un aspetto importantissimo, perché dopo 30 anni le miniere di uranio che sono dislocate principalmente in Canada e in Australia finirebbero, e quindi questo già è un processo energivoro, quindi che produce CO2. Il secondo aspetto, quello che sta più a valle, è quello della gestione dei rifiuti nucleari, che è un problema.
Quello evidentemente è un problemone talmente grosso che parlare di energia pulita fa solo ridere, insomma, ecco. Giusto parlare della componente estrattiva come hai fatto tu, anzi grazie, perché ovviamente completa l'informazione, dice se proprio vogliamo parlare di emissioni di CO2 sappiate che comunque ci sono anche quelle, però penso che il grosso sia proprio la parte finale del ciclo di vita, giusto?
Sì, certo, il ciclo di vita è una questione non solo da un punto di vista difficile da risolvere per quello che riguarda proprio i rifiuti, quelli che escono fuori dal perché comunque si deve dividere in diversi tipi di rifiuti, diciamo quelli che diciamo fanno più paura e quelli che sono più difficili da gestire sono proprio quelli che derivano dalle bare di combustibili esauste, cioè sono quelli a alta attività, per cui ancora al mondo adesso ci sono un paio di prototipi, uno in Francia e uno in Svezia e in Finlandia, con partecipazione Svezia-Finlandia, di un progetto di deposito geologico, si chiama così, perché questi rifiuti ad alta attività devono essere sepolti e sistemati a gallerie profondissime a circa 800 un chilometro di profondità in zone geologiche stabili, ecco, in cui non ci sono filtrazioni d'acqua, vabbè, c'è tutto un discorso, però comunque una cosa molto complicata, difficile da realizzare e comunque dispendiosa. Ora, e quindi ecco, di questo non si parla.
Sì, infatti devo dire che ultimamente abbiamo sentito parlare proprio di questa cosa molto spesso, come hai iniziato tu con il tuo intervento, cioè nucleare e gas in qualche modo messi dentro al discorso delle rinnovabili, fatti passare per risorse energetiche green, perché purtroppo non possiamo fare a meno di utilizzarle, per cui cerchiamo di farci entrare dentro, però si rischia davvero il parossismo.
Beh, guarda, innanzitutto anche questo non si può fare a meno di utilizzare, se proprio dobbiamo dirla sarebbe più sul gas che sul nucleare, perché sul un altro dato interessante che per esempio ha segnalato il professor De Cecco è che se noi andiamo a considerare la componente,
in effetti tra l'altro il nucleare noi in Italia non lo usiamo se non per una minuscola percentuale proprio, che proviene dall'estero, però poi
a livello
è abbastanza
mondiale
ridotta,
è ridottissima, perché diciamo che tutto quello che viene prodotto, che si mette di CO2, in atmosfera in termini di CO2, quindi quello che viene dal carbone, dal combustibile fossile, quindi poi dal gas naturale, dal nucleare, solo il 25% di tutta questa combustione serve per produrre energia elettrica, il 75% più o meno e invece è relegato ai servizi, ai trasporti, al riscaldamento. Quindi diciamo, noi stiamo parlando di energia elettrica. L'energia elettrica, questo Cecco diceva, bene, il 25% a livello europeo, quello che, ma penso a livello mondiale, è industrializzato, insomma, le nazioni industrializzate, 25%. Di questo 25% noi dobbiamo fare del nucleare, quello che la produzione che si basa sul nucleare è solo del 10%. Quindi alla fine noi, immettendo nucleare, cioè volendo costruire centrale nucleare, risolveremo, se proprio fossimo virtuosi, se proprio volessimo essere ottimisti e fidarci, ecco, noi sopperiremo al 2,5-3%, non di più, quindi rimarrebbe un bel 27% di fetta che non è ancora risolta come produzione di CO2. Quindi non stiamo
quindi è una balla colossale quella che è necessario introdurre.
Sono i numeri quindi che contano. Se il 10% è la produzione di energia elettrica che si basa sul nucleare, l'energia elettrica incide solo al 25% rispetto a tutto l'inquinamento di CO2 mondiale, e i conti sono quelli, la matematica non è un'opinione, e quindi anche lì, voglio dire, ci sarebbe un bel da dire sull'utilizzo dell'energia nucleare. Altro aspetto interessante, appunto, diciamo, il metano è stato barattato, ovviamente. Noi facciamo passare come green, i francesi, diciamo, per la maggior parte sotto spinta francese, vogliono accedere ai fondi per rinnovare, per mantenere le loro centrali nucleari utilizzando i fondi europei. D'altro canto la Germania invece, come sottolineava Ferrari, Giorgio, si basa la sua produzione, che sta uscendo dal nucleare la Germania, perché dopo Fukushima i Verdi e il popolo tedesco ha votato per un'uscita graduale dal nucleare. D'altro canto, come fanno a sopperire alla fuoriuscita del nucleare? Aumentando le centrali a carbone. Per esempio la Germania consuma ancora sul loro paniere energetico tipo un 37-38% di carbone, di produzione di energia da carbone. Ora, cosa vogliono fare? Qual è il trucchetto, come l'ha definito Giorgio, un capolavoro di ingegneria economica? Vogliono fare questo. L'Unione Europea dice, bene, voi producete energia elettrica col carbone, che è altamente inquinante. Se voi sostituite quegli impianti a carbone con gas, vi potete permettere anche il lusso di ottenere questi fondi europei per costruire queste centrali a gas. I numeri sono questi. L'IPCC dice che per essere ecosostenibili bisogna avere degli impianti che producano 100 grammi di CO2 per kilowattora. Non esiste nessun impianto a gas che riesca ad arrivare a questo, se non attraverso poi a valle cicli ancora più complicati, chimici e trattamenti, affinché stoccaggio di CO2, affinché diciamo il bilancio netto sia di 100 grammi immessi in atmosfera, perché una centrale, la più efficiente che ci possa essere a ciclo combinato, produce dai 350 ai 380 grammi di CO2 per kilowattora in atmosfera. E quindi l'Unione Europea gli dice, voi togliete quelli a carbone che sono quelli più inquinanti di tutti, prendete i fondi, costruite quelli a gas e vi permettete anche di stare sui limiti di 270-300 grammi a kilowattora di CO2 immesso. Quindi vedete bene che è uno scambio, diciamo, sono pressioni a livello, sono formidabili a livello geopolitico, a livello economico transnazionale, questi interessi, ma che di green non hanno proprio ben niente. Ecco.
Insomma, quindi il tema è sempre lo stesso, in realtà non bisogna cambiare tutto sommato, no? Perché se esce da una parte, se non si produce da una parte, se non si produce neanche dall'altra. Al convegno poi hanno fatto un focus pure sulle rinnovabili, sulla efficienza relativa rispetto, momentanea per ora, rispetto alla cosa. In realtà il tema, torniamo sempre al fatto, l'unica soluzione possibile potrebbe essere quindi la riduzione dei consumi, quindi la riduzione della domanda è l'unica soluzione, perché altrimenti si torna sempre agli escamotage così. Quindi tutto sommato quello che diciamo sempre qua noi, no? Quando tutte le volte che abbiamo affrontato questi temi nelle nostre varie trasmissioni, quest'anno addirittura trasversali, cioè che il al di là di come la si prenda, alla fine il problema è che c'è una richiesta di energia pazzesca, la richiesta di crescita continua anche su cui si basa, che sottintende anche i rapporti dell'IPCC, è una chimera, nel senso, se uno c'ha in mente quella crescita, quel grado di consumo addirittura, o ricorre a tecnologie fantascientifiche come era la cattura e stoccaggio della CO2 in volumi enormi, che però non esiste, non esiste e probabilmente neanche esisterà, oppure deve necessariamente allargare la forchetta, quindi abbassare i consumi pro capite, perché è l'unico modo, oppure uno deve sviluppare delle tecnologie di mitigazione e delle strategie di adattamento, con la perdita delle terre emerse per l'innalzamento del livello del mare, l'incremento della temperatura media, che diventa a questo punto inevitabile. Cioè, uno deve scegliere o l'una o l'altra cosa. Volendo uno può pure, nel senso, il convegno sabato alla fine credo che avesse questo come sottinteso, anche se poi forse non è stato detto così chiaramente, nel senso, sei arrivati addirittura a parlare dell'efficienza delle reti europee, se possono sostenere delle reti elettriche di distribuzione, se possono sostenere una distribuzione di energie rinnovabili anche potenziate molto o no, e se la qualità dell'elettricità prodotta è sufficiente. Cioè, si arriva addirittura a parlare di macchine rotanti, di altre tecnologie per la produzione dell'energia elettrica, però la cosa non detta era che o così o ci si scalda, insomma, o il pianeta si scalda, cioè, nel senso, per una crescita lineare o addirittura logaritmica di consumi, ci sarà un riscaldamento.
Sì, proprio così.
Sì, e tra l'altro volevo dire un attimo che anche le energie rinnovabili come l'eolico e il fotovoltaico, perché sono poi le principali, insomma, come percentuale in Europa, il discorso della distribuzione è che non sono continue. L'eolico, se non c'è vento, si ferma, il fotovoltaico di notte non c'è produzione di energia, e questo problema poi si riversa nella parte di distribuzione pura. Quindi anche lì quanto carico di elettricità si può ottenere con l'eolico, fotovoltaico e le rinnovabili in generale? Noi stiamo parlando di percentuali assolute nel corso di 365 giorni, ma all'interno di questi 365 giorni bisogna poi spacchettare, per esempio, giorno-notte, molto banalmente.
Sì, certo. Posso?
Sì, vai,
assolutamente.
No, per completezza, perché si parla tanto di Cingolani, parla di questi small modular reactor, questi piccoli reattori nucleari modulari, che sembrano la panacea di tutti i mali, ma volevo specificare questo innanzitutto, che tanto piccoli non sono. Uno, si basano sempre appunto sulla tecnologia di fissione dell'uranio e del plutonio, quindi stiamo sempre parlando di vecchio nucleare, cioè nulla di nuovo. Ma tanto piccoli non sono, perché comunque questi piccoli vanno da 1, 2, 3 megawatt fino a 300 megawatt. Ora, per intenderci, la vecchia centrale di Trino Vercellese che ci avevamo noi, che fu spenta nel 1987 a seguito del referendum, produceva un 260 megawatt. Quindi noi quelli che consideriamo centrale nucleare a tutti gli effetti normalissimi, quindi un reattore modulare non è proprio così piccolo. E innanzitutto una tecnologia che uno solo ce n'è in funzione, che è galleggiante, che ne sono 72 di small reactor che stanno in produzione, diciamo in sperimentazione, di cui 39 che sono allo stato concettuale, 39, 28 sono allo stato di sviluppo, 4 sono in fase di realizzazione, uno solo in commercio, ce l'ha, è un reattore galleggiante che hanno i russi, che però deve essere molto, viene ancorato in zone di mare estremamente calmo, ecco, perché comunque è abbastanza pericoloso. Poi ci sono quelli ancora più piccoli, che si chiamano i micro reattori, questi sono da 1-2 megawatt di potenza. Il problema di queste, che sono sempre molto pericolose perché appunto sempre di vecchia concezione da questo punto di vista, e sono trasportabili, quindi potrebbero essere usati per illuminare un piccolo paese, una piccola comunità, delle piccole fabbriche, però da questo punto di vista poi ci saranno problemi enormi con la sicurezza. Ecco, capite voi, una cosa che viene, può essere trasportata con un camion e sistemata come un gruppo elettrogeno, insomma, capite bene, ma dentro c'è un reattore nucleare a tutti gli effetti che funziona, quindi serve più.
E poi probabilmente moltiplicherebbero pure la necessità dello smontaggio, le complicazioni dello smontaggio e della gestione dei rifiuti.
Certo. Poi volevo dire l'ultima cosa e poi chiudo sui reattori di quarta generazione, e quelli sono in fase, diciamo, sono ancora in fase di teorica, perché se verranno mai costruiti è una tecnologia tra 10-20 anni, è una tecnologia però che si basa sempre ancora sulla fissione classica. Semplicemente vengono implementate l'efficienza, diciamo così, perché ci sono reattori veloci, vengono autofertilizzanti, si chiamano così, ma autofertilizzanti significa che riesce a bruciare, a ottimizzare il ciclo di combustione, di fissione del combustibile, quindi di rifiuti ne generi molti meno, ecco, diciamo, potresti generarli meno, ma sempre ne generi. Si parla sempre di plutonio, di uranio, di tutti gli attini, dei transuranici che vengono generati. Senza considerare che ovviamente sono tecnologie ancora da sperimentare, perché poi il raffreddamento sono a elio, a base di piombo liquido, quindi problemi a non finire, il sodio, che sono stati progetti che sono stati fermati perché il sodio è stato infiammabile, ma sono ripresi, insomma, senza entrare troppo nel tecnicismo, però ecco, questi sono ancora problemi. Però quello che, diciamo, quarta generazione non è una nuova fonte di energia, semplicemente si basa sul miglioramento della sicurezza degli impianti e sull'efficienza. Questo è il punto. Però siccome il problema del riscaldamento globale lo dovevamo risolvere ieri, non oggi, non possiamo stare a parlare di tecnologie, tantomeno la fusione, in questo momento non possono essere sbandierate come metodi, perché non ci sono, non esistono, e se mai daranno i loro frutti sarà tra 20-30 anni, ecco. Quindi senza considerare che questi small nuclear reactor ovviamente hanno anche qui c'è un aspetto molto importante, perché io parlavo di uranio-235, e l'uranio-235 nel combustibile va arricchito, abbiamo detto, non l'ho detto, però siccome si trova lo 0.7, per avere un combustibile adeguato lo devi arricchire, cioè una quantità di uranio-235 presente nelle barre di combustibile deve arrivare al 5% nei reattori classici. In questi qui invece piccoli devi aumentare l'efficienza, lo devi arricchire fino al 20%, quindi il 20% è un numero limite, perché col 20% in su è un arricchimento di grado militare, vuol dire che dal 20% in più in su solo i militari lo possono fare, perché si fanno le bombe atomiche. E un ordigno atomico nucleare funziona con un arricchimento di uranio 235 maggiore del 20%. Quindi anche lì si parla, ecco perché gli americani ce l'hanno con gli iraniani, quando non è sul nucleare civile, che dal nucleare civile passare poi alla proliferazione militare di armi nucleari, il passo è breve, molto breve, perché si utilizza plutonio. Il plutonio non esiste in natura, viene appunto generato dai processi di fissione dal nucleare civile, poi viene estratto e viene utilizzato per fare bombe atomiche. Ecco, questo è il processo, quindi stiamo a parlare di cose di green, non sono proprio per niente. Allora, io chiudo qui,
ma sì, sì, certo, no, grazie sicuramente dell'intervento. Adesso facciamo un'altra pausa musicale e torniamo tra un po' in voce. Vi facciamo ascoltare They Lie, We Die, un pezzo dei Flux on Pink Indians.
Atomic power, mice, and all these sorts of uranium waste, and the bombs are big, mate. We are the bank of spirits, and big, mate.
eccoci di nuovo in voce per la terza parte della trasmissione. Direi che siamo arrivati al punto in cui, insomma, vogliamo un po' diciamo così, trarre delle conclusioni e riportare un po' il discorso sui consumi, che pure, insomma, è emerso già nelle parti precedenti, e quindi capiamo anche questo, cioè non parliamo semplicemente di produzione energetica, perché ciò significa muoversi in obbedienza a quelle che sono le leggi del capitalismo, le leggi della crescita, no? Quindi innanzitutto potremmo parlare un po' di consumi e di capire come stanno variando nel tempo.
Sì, allora, quello che avevo iniziato prima, poi siamo ritornati giustamente sull'evento di sabato con il nostro col compagno che ci segue, che ha seguito così bene, con così tanta anche competenza l'evento, e ce l'ha descritto in questa maniera. Tornando indietro rispetto a quello che stavo dicendo nella prima parte di trasmissione, volevo fare un ragionamento con un po' di numeri. I numeri intanto sono tutti pubblici, perché basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e scrivere consumo elettrico Italia 2021, per esempio, o consumo elettrico Italia in qualsiasi anno, e sono a disposizione tutta una serie di rapporti con indicati i consumi, indicate le serie nel corso degli ultimi 10, 15, 20 anni, e anche la proporzione di rinnovabili e non rinnovabili all'interno delle rinnovabili, quali energie sono state utilizzate. E da questi si evince come in realtà l'energia che viene dall'estero sia meno di quella che normalmente viene pensata, cioè viene fatta passare come se noi prendessimo chissà quanta energia nucleare dalla Francia. In realtà la percentuale di terawatt che viene dall'estero è di circa il 10-11%, e nel corso degli ultimi anni è in leggera diminuzione. Quindi guardando queste serie, questi grafici, stiamo progressivamente producendo un po' di più noi, o comunque andando incontro di più al nostro fabbisogno. Ora, un dato secondo me molto molto interessante è che la differenza tra 2020 e 2019, come tutti sappiamo quello è successo nel 2020, senza che lo ripeto, rispetto, diciamo, ai livelli pre-pandemia, cioè tra pre-pandemia e pandemia, la differenza è stata neanche del 6%. Quindi in un anno così difficile, con il lockdown, con tutti che stavamo a casa, con tantissime industrie o piccole imprese chiuse, in media durante l'anno si è consumato il 5,8% in meno, che è poco. Io quando ho preso in mano questi dati pensavo a qualcosa di più, come una diminuzione più drastica. In realtà questa diminuzione non c'è stata. Perché? Perché non siamo noi a casa nostra, accendendo e spegnendo la luce, che possiamo fare la differenza. Lo so, è brutto dirlo così, ma noi dal basso in questo consumiamo poco. Oggettivamente la nostra parte di consumo è piccola, quindi dobbiamo fare la nostra parte. Insomma, non è che sto dicendo di accendere tutte le luci, accendere i condizionatori, perché tanto conta a cazzo, però non andiamo dalla parte opposta, per carità. Però comunque se ragioniamo in termini nazionali, noi in questo abbiamo un'influenza molto molto bassa,
perché la produzione industriale è rimasta, diciamo, quasi invariata durante il periodo
il 2020. Pensate, un'acciaieria, io penso che un'acciaieria possa fare quanto produrre, cioè consumare energia quanto 2-3 quartieri di Roma, e ne basta una. Non voglio sapere cosa possa succedere, cioè sarebbe divertente, io adesso non ce l'ho questi dati, però tra l'Ilva, l'ex Ilva, quanto consuma rispetto a Taranto. Secondo me, se uno va a fare le proporzioni, la sola industria fa quanto tutta la città a momenti, e quindi questo, quindi le proporzioni in gioco sono queste. E una cosa interessante, secondo me, è vedere come sono variati nel corso degli anni i consumi. E in realtà noi in Italia non abbiamo avuto negli ultimi 10 anni un aumento esponenziale di richiesta di energia. Questo c'è stato sicuramente a livello globale, se uno somma tutte le varie nazioni in via di sviluppo, adesso non so il grafico della Cina come sarà, ma penso che sia logaritmico. Il nostro in realtà è abbastanza stabile o addirittura in leggera discesa. Noi per darvi proprio la cifra precisa, nel 2020, anzi facciamo 2019, quindi pre-pandemia, abbiamo consumato circa 320 terawattora. Per esempio nel 2011 erano 334, quindi nel 2014 310. Quindi bene o male la linea è abbastanza costante, e prima del 2010 in realtà avevo visto che erano un po' più alte, erano da 330 a 340. Quindi ci siamo attestati una leggera diminuzione, e anche per questo poi è diminuita la percentuale di energia che prendiamo dall'estero, e contestualmente anche aumentata in proporzione la quantità di rinnovabili. Nel 2011 il 38% totale erano energie rinnovabili, nel 2020, nel 2011 erano circa il 21%, quindi sono quasi raddoppiate le rinnovabili. Come rinnovabili... raddoppiati intendo eolico e fotovoltaico, perché l'idroelettrico, che è la base che abbiamo sempre avuto come energia rinnovabile, le valli sono finite, cioè voi penso provate ad andare in una qualsiasi valle alpina, alla fine una diga la trovate, quindi sono proprio finite le valli fisicamente per poter fare dei nuovi bacini, e di conseguenza quella è la base. A eolico e fotovoltaico invece vanno un po' a strappi, vanno un po' in base alla burocrazia, in base agli incentivi, però sono aumentati molto.
È ipotizzabile che come proiezione futura, adesso che ci sarà questa mega ripresa che si vorrebbe, no?
Sì, assolutamente.
Ci sarà sicuramente un incremento, che non sarà ovviamente, no, se seguiamo un po' la storia come ci hai fatto tu, è più o meno rimasta costante, anzi forse in qualche anno addirittura è diminuita, però comunque un pochino aumenterà, motivo per cui stanno provando a inserire nel discorso.
Assolutamente, sono molte opere e molti finanziamenti tra fotovoltaico ed eolico. Il boom in Italia del fotovoltaico c'è stato tra 8-10 anni fa, o anche dell'eolico stesso. I pugliesi, se ci ascolta qualcuno dalla Puglia, sa benissimo che a un certo punto sono spuntati come funghi queste paleoliche. Io ho visto alcune zone anche in Irpinia, girandomi, a un certo punto per curiosità le ho contate, sono arrivato a 100, mi sono perso, quindi sono veramente cresciute con una velocità incredibile in un periodo ristretto di tempo, per una serie di incentivi che sono quelli che stanno probabilmente cercando di mettere di nuovo in gioco, quindi probabilmente, insomma, questo è quello che ci si aspetta, aumenterà ancora la produzione di energie rinnovabili. Tant'è vero che se prima era l'energia che dal nord andava sempre verso il sud, adesso non sempre il contrario, ma spesso è dal sud verso il nord, c'è un'inversione. Non sempre, perché prima l'avevo detto, avevo accennato anche parlando col compagno da casa, che di notte il fotovoltaico non funziona, e quindi quello che di notte non viene prodotto dal sud, rimane la vecchia situazione con il nord che manda energia verso il sud, grosso modo, almeno come macrosistema, poi chiaramente sono tante piccole variazioni. Una riflessione che volevo fare interessante è che tutti questi dati escono chiaramente con una certa cadenza non immediata, cioè il rapporto annuale per il 2021 ancora non è uscito, non so quando uscirà, insomma adesso non conosco le date, però i dati che ho letto sono quelli del 2020, però per il 2021 escono i report mensili. Ricordo, è tutto online, basta andare sul motore di ricerca, scrivete consumi, consumo medio energetico, insomma la società che si occupa, l'azienda che si occupa della distribuzione dell'energia, per legge deve, essendo in parte pubblica, una partecipata statale, per legge deve rendere pubblici questi dati, quindi insomma uno va su internet e si riscarica e si può fare ragionamenti come sto facendo io adesso. Comunque, tornando a prima, nel 2021 se uno cerca mese per mese o qualche articolo iniziano a dire che bello, crescono i consumi, cresce la domanda e stiamo tornando ai livelli pre-pandemia. Anzi, per fortuna, stiamo consumando più di quanto non, cioè la richiesta di energia è superiore rispetto a quella pre-pandemia. Quindi se nel 2019 parlavo di 320 terawattora, magari nel 2021 sarà 325 terawattora. E la cosa che fa incazzare è che questo aumento è visto come una cosa positiva, perché che bello, consumiamo, siamo in ripresa, aumenta il PIL, siamo la nazione più figa della terra, insomma, questo tipo di comunicazione.
L'economia funziona così, l'economia capitalista, quindi la crescita, diciamo, gli indicatori di crescita come il PIL, appunto, ma anche come quello dei consumi energetici sono premiali, no? Rispetto a come
infatti,
funziona.
E infatti, vabbè, lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato tante volte, e questo poi chiaramente basta andare su, accendere la televisione, qualsiasi pubblicità, qualsiasi discorso ha al suo interno la parola o sostenibilità o ecologia o il pianeta per i tuoi figli, cioè per fare dai pannolini al dentifricio, alle automobili, è tutto sostenibile, è tutto bellissimo, tutto consuma sempre di meno. Adesso cioè, compri un frigorifero, se non è classe AAA+, non va bene. Ho capito, però allora perché crescono i consumi? Perché non siamo, forse, non lo possiamo controllare più di tanto noi, ma è tutta l'industria, è tutto il sistema capitalistico di contorno, che è quello che va combattuto poi.
Quindi si tratta del solito grande bluff, niente di nuovo sotto il sole.
Bene, assolutamente.
Direi che possiamo chiudere qui per stasera. Vogliamo salutare chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere. Entropia Massima torna lunedì prossimo. E sigla.